Angolo B.
Hey, things won't be strange any day now. They change every day. Hey, things won't be bad all the time now. Stay bad all the time. But hey now, little lady, this is a tragical sign. It's a sign. Morning after midnight, things don't ever go right. Morning after midnight, hey, bye bye. Not so sad to wake up, but I took the beta. Morning after midnight, what's going on?
8 e 39 minuti, buona mattinata, buon risveglio a tutti voi ascoltatrici e ascoltatori di Città del Capo Radio Metropolitana. Una buona mattinata anche a Lucia Manassi.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori e ben arrivati i nostri due ospiti. Sono già con noi Alfredo Cazzola e Flavio Del Bono, che salutiamo.
Buongiorno.
Buongiorno.
Resteranno insieme a noi fino alle 10 questa mattina per questo Angolo B speciale, aperto anche alle vostre domande.
In vista del ballottaggio di domenica e lunedì prossimo, quindi un'ora e mezza qui in nostra compagnia, vi ricordo i nostri contatti 348-76-49289, diretta chiocciola radio@cittadelcapo.it, oppure potete chiamarci allo 051-642-8081. Noi di solito non chiediamo, diciamo, cortesie ai nostri ascoltatori. In questo caso, se fosse possibile, più domande che commenti, più domande ad entrambi i candidati, così per noi sarà meglio rivolgergliele. Andiamo, Lucia, brevemente a dare un'occhiata alle prime pagine. Oggi lunedì meno giornali nelle edicole, diamo i primi titoli per vedere cos'è accaduto ieri.
Il resto del Carlino Bologna, una fotografia del trenino ai Giardini Margherita, trenino che tra l'altro non c'è più, verde senza speranza. Le nostre inchieste, scrive il resto del Carlino. 18 mesi fa l'annuncio di un piano di riqualificazione da 400.000 euro mai realizzato. Oggi i Giardini Margherita si mostrano nel loro desolante squallore. Questo scrive il resto del Carlino in prima pagina. La Repubblica Bologna, 5 giorni faccia a faccia. Un'apertura quindi apertamente dedicata alla campagna elettorale. Del Bono gioca a basket ai Giardini, e siamo sempre ai Giardini Margherita, e Cazzola è duro con Guazza. In taglio medio tornano le notti fracassone, 5 denunce in Santo Stefano. Si racconta di un confronto tra giovani che suonano in Piazza San Francesco e i vigili urbani. Andiamo all'informazione di Bologna, scontro sugli apparentamenti, questo è il titolo scelto, duro botta e risposta tra Del Bono e Cazzola, ecco come sarà la scheda per il ballottaggio. Per il candidato del centro-sinistra si tratta di una mucchiata, dura la replica, parla di cose che non esistono, la nostra proposta non cambia. Questo è lo scambio di battute tra Del Bono e Cazzola. Una foto di una ragazza che si bagna le braccia a una fontanella, oggi caldo record a Bologna, e chiudiamo questo sguardo sui quotidiani locali.
Stanno già arrivando alcune telefonate, vi chiedo di pazientare un qualche minuto. Ora abbiamo letto i giornali, faremo qualche domanda a noi, poi ci sarà modo di intervenire. Un paio di domande da parte appunto mia e di Lucia Manassi e poi possiamo partire.
Vi ricordiamo alcuni numeri. Flavio Del Bono ha ottenuto nel primo turno il 49,4% dei voti, Alfredo Cazzola il 29,10%. Sapete che c'è questo pacchetto di voti ricevuti da Guazzalocca, che ha ottenuto il 12,68%. Vi ricordo anche le liste. Flavio Del Bono è sostenuto da PD, Italia dei Valori, Sinistra per Bologna, Rifondazione Bologna 2014, Verdi Bologna al centro. Alfredo Cazzola, PDL, lista Cazzola, Lega, Terzo Polo, e poi c'è stato un apparentamento con il Kodakons.
E allora di nuovo una buona mattinata ai nostri due ospiti. Noi partiremo con la prima domanda, risponderà per ordine alfabetico Alfredo Cazzola, poi a seguire Flavio Del Bono, poi invertiremo l'ordine in modo tale che ognuno potrà iniziare e avere la parola per ultimo. E, ricordo ai due nostri ospiti che hanno per ogni domanda un tempo di due minuti appunto per le loro risposte. E allora la prima domanda, quindi partiamo da Alfredo Cazzola: in questa campagna elettorale cosa non siete riusciti ancora a raccontare agli elettori su di voi e sulla vostra idea di città?
Ma personalmente credo di aver avuto l'opportunità di parlare spesso e volentieri, in modo particolare con i nostri ascoltatori, cioè in alcune trasmissioni radiofoniche o televisive, di tutti i nostri progetti, i progetti che abbiamo presentato il 18 di maggio alla città di Bologna, in un evento che è stato organizzato da noi al Palasport di Piazza Zarita, un evento dove noi abbiamo presentato anche la squadra di governo, quindi i nostri candidati assessori, e da questo punto di vista credo che abbiamo fatto tutto quello che ritenevamo doveroso fare, mettere in condizioni cioè gli elettori bolognesi di poter dare un giudizio sereno sulla nostra idea di città. Un'idea di città che viene fuori da un programma che vuole e intende rispondere alle esigenze della città, alle esigenze dei bolognesi e anche alle prospettive che la città stessa merita. Quindi, voglio dire, cioè, abbiamo presentato progetti e soluzioni che non hanno, diciamo, una base ideologica, ma hanno soltanto, diciamo, un punto di riferimento molto importante, che è quello di rispondere alla crescita sociale, alla crescita economica e al ruolo che la città di Bologna può e merita di avere in prospettiva.
Del Bono.
Ma sicuramente le occasioni sono state numerosissime, anche perché per quanto mi riguarda una serie di proposte che poi sono entrate nel programma finale le avevo già messe a punto e illustrate durante le primarie, perché le primarie sono svolte a dicembre, quindi io ho cominciato a metà ottobre, diciamo, questa lunghissima campagna elettorale, quella era la pre-campagna, insomma. E sicuramente anche nei mesi successivi non posso dire che ci siano mancate le occasioni. Sicuramente sulla stampa molte cose non sono arrivate o non sono arrivate come potevano arrivare, perché l'attenzione è stata dei giornali, soprattutto magari su altri aspetti, no? Più i giornali amano il match, amano gli scontri, quindi sicuramente se uno guarda la rassegna stampa degli ultimi due o tre mesi, molto del contrasto sui giornali era occupato, molto dello spazio era occupato dal contrasto e da molte polemiche che si sono verificate durante questa campagna elettorale. E i temi per titoli, insomma, sono quelli che ho spiegato più volte. I capisaldi del mio programma sono la città metropolitana, non solo come forma ma anche come sostanza, come modo di fare meglio le cose, di far funzionare meglio un territorio che già metropolitano è nei fatti, non lo è ancora nella forma. È un modo anche per dare efficienza alla pubblica amministrazione. C'è un lungo capitolo dedicato alla sicurezza e alle sicurezze, perché non c'è solo una sicurezza, la gente ha bisogno di essere assicurata su molti aspetti. C'è tutta la questione molto attuale, ormai è, diciamo, uno dei capisaldi di chi vuole governare, cioè quello che ho chiamato rivoluzione verde, insomma, della necessità di sviluppare moltissime soluzioni in campo energetico, sia per risparmiare energia sia per approvvigionarsi in modo alternativo, e questo è anche un fattore di sviluppo economico molto importante, oltre che di promozione della ricerca. E infine il ruolo della cultura e della città per essere più attraente, e questo ci porta appunto a una serie di misure per rendere anche la città più bella, più sicura, più in grado, diciamo, di intercettare nuove persone, turisti, ma non solo, insomma, l'idea di Bologna più seducente, ecco, questo è in sintesi quello che ho illustrato in questi mesi.
Parliamo subito di crisi economica. Neanche il modello emiliano, in particolare pensiamo al settore del metalmeccanico che ha 22.000 lavoratori in cassa integrazione. Dicevamo, neanche il modello emiliano ha retto a questa crisi in corso. Dunque, quale può essere il nuovo modello di sviluppo della città e quale il nuovo settore di punta? E se prevedete degli assessorati o delle deleghe particolari proprio per affrontare questa crisi economica?
Del Bono.
Non c'è dubbio che anche la nostra comunità, che è una comunità forte sia nel tessuto economico ma anche forte negli ammortizzatori sociali. Alla fine si è trovata appunto a sperimentare problemi anche di altre comunità. Forse qui la crisi è arrivata un po' dopo, ma forse non è ancora finita. Quindi che cosa si può fare? Beh, intanto sarebbe meglio che la politica economica del governo funzionasse un po' di più, perché è vero che la crisi è mondiale e riguarda tutti, però è anche vero che noi siamo la Cenerentola, l'Italia è la Cenerentola in tutte le classifiche positive, diciamo. Basta vedere l'andamento anche di questi mesi, basta vedere cosa sta succedendo al debito pubblico e alle tasse, eccetera. Ma detto questo, cosa può fare un sindaco? Un sindaco deve sicuramente indirizzare, sia come regista, sia come soggetto principale, una serie di risorse. Deve rendere Bologna più attraente, significa anche indicare dei settori. Io mi limito a segnalarne due o tre che secondo me sono decisivi. Uno è il settore ambientale, dove il comune può essere simultaneamente committente, promotore, acquirente e anche regista. In questo senso il tecnopolo della manifattura tabacchi appena comprato a Regione può essere un'opportunità. Secondo, il campo della salute e della sanità, cioè la ricerca applicata, anche la ricerca di base della nostra ottima sanità può aiutare a promuovere, e poi sicuramente attirare persone, attirare idee, attirare capitali richiede investimenti importanti in campo infrastrutturale che possono fare di Bologna, che ha una posizione geografica fondamentale, strategica, un grande polo anche logistico e di smistamento di persone e di merci.
Pensa a degli incarichi particolari per affrontare la crisi?
No, non ho in mente un incarico particolare, perché per affrontare la crisi bisogna lavorare su molti piani, quindi non è che ci può essere una delega alla crisi, ecco.
Cazzone.
Ma intanto vuol dire, non può ancora dire che quali deleghe, perché non ha ancora un governo, quindi sostanzialmente credo che il candidato Flavio Del Bono non può ancora parlare di assessorati, mentre noi sugli assessorati e sulle deleghe, anche in particolar modo per quanto riguarda le relazioni con l'industria, abbiamo già indicato anche uomini, non soltanto idee. Per quello che riguarda le idee e quello che riguarda come affrontare i temi della crisi, ci sono evidenti problematiche. La filiera della subfornitura della metalmeccanica è stata drammaticamente colpita. Credo che da questo punto di vista sia necessario un intervento rapido da parte dell'amministrazione comunale, in collaborazione con diciamo la comunità economica della nostra città, per sostenere possibilmente e diciamo in qualche modo far sopravvivere la filiera della subfornitura, ovvero di tutte quelle piccolissime imprese artigiane e medie imprese che sono, diciamo, sostengono e forniscono, diciamo, le nostre imprese di punta. E noi abbiamo imprese di punta che hanno ruoli e diciamo posizioni di livello mondiale, in modo particolare nel packaging e tutto quello che riguarda il settore su cui Bologna domina da sempre a livello nazionale e internazionale. E lì è il punto nevralgico dove noi riteniamo proprio di costituire da subito un fondo di sostegno economico, proprio per contribuire all'impatto grave che in questo momento sta subendo quest'area in modo particolare. Poi è evidente che noi abbiamo un'economia, un mix economico nella nostra regione e nella nostra città in particolare, straordinario, che ci è sempre stato utile per, diciamo, affrontare con decisione e devo dire con grande equilibrio anche le crisi economiche più rilevanti. Non è la prima volta che ci troviamo in una crisi economica nel nostro paese e in modo particolare nella nostra regione. Qua noi abbiamo ruoli consolidati nel settore dell'agroalimentare, nel settore degli scambi, nel settore dell'economia, delle merci, degli scambi delle merci, nel ruolo che Bologna ha saputo conquistare nel terziario avanzato. E da questo punto di vista credo che, benché sia abbastanza diffusa, diciamo, un quadro economico e una contrazione economica rilevante, cioè ho la percezione che comunque supereremo abbastanza indenni anche questo passaggio difficile e particolare.
Bene, tra pochissimo, dopo la successiva domanda, daremo spazio e parole ai nostri ascoltatori che ci stanno chiamando. Tra poco arriva anche il vostro turno. Parliamo di casa. Il problema della casa: sono circa 8.000 le famiglie a Bologna che rischiano lo sfratto, è un dato che comunque tende ad aumentare. Adotterete delle misure di qualche tipo? Quali politiche volete adottare per quanto riguarda l'edilizia residenziale pubblica? Cazzola.
Ma da questo punto di vista noi abbiamo detto che dobbiamo assolutamente rispondere in maniera adeguata a tutta una serie di necessità che sono proprio quelle che in particolar modo la fascia più giovane della nostra popolazione richiede. Cioè, da un lato abbiamo bisogno di realizzare studentati, perché la nostra città ogni anno accoglie oltre 40.000 studenti provenienti da tutta Italia e da tutto il mondo, che trovano, ahimè, una città che specula in particolar modo su queste presenze, che per noi sono una ricaduta economica e una ricchezza significativa che abbiamo da ormai da secoli. E da questo punto di vista che l'amministrazione comunale debba farsi carico, ovviamente in collaborazione anche con l'università, di realizzare, diciamo, una migliore offerta di case adeguate appunto per questa necessità, quindi gli studentati. Dall'altra parte abbiamo l'esigenza di trattenere i giovani nella nostra città, perché Bologna ha perso 115.000 abitanti negli ultimi 25 anni e ha perso il 20% della popolazione. Questa caduta è stata andata a favore, diciamo, dei paesi limitrofi, ma questo ha creato chiaramente scompensi rilevantissimi nella nostra città, nel nostro tessuto diciamo sociale ed economico. E da questo punto di vista proprio l'indirizzo che noi intendiamo dare anche nei nostri programmi è quello di realizzare una politica diciamo abitativa che vada in proprio incontro diciamo alle esigenze che oggi i giovani, in modo particolare le coppie giovani che si sposano, nel ricevere appunto un'offerta abitativa adeguata anche nei costi e nelle modalità non solo di acquisto ma anche di affitto. E qui ovviamente si apre uno scenario molto importante su cui l'amministrazione comunale può giocare un ruolo decisivo, coinvolgendo anche sistemi cooperativi o imprese cooperative che in questo contesto hanno fatto anche nel recente passato iniziative molto importanti. Quindi dobbiamo assolutamente ampliare l'offerta per diciamo i giovani proprio nel mondo, cioè nell'area di della famiglia e nell'area dove c'è tutti quelli che hanno deciso di vivere nella nostra città devono trovare soluzioni economicamente parlando alla loro portata.
Del Bono.
La parola chiave qui ovviamente è affitto, nel senso che l'80% dei bolognesi sta in case di proprietà. Noi dobbiamo pensare all'altro 20% e dobbiamo pensare anche che per attirare o trattenere nuove persone la politica dell'affitto è fondamentale. Gli strumenti sono tre o quattro fondamentalmente. Uno è quello di potenziare l'offerta residenziale pubblica, quella che viene gestita dall'ACER per intenderci. Secondo, aumentare il fondo sociale per l'affitto per quelle famiglie che non sono in graduatoria ma che hanno un basso reddito, un affitto costoso. E terzo, chiaramente bisogna anche coinvolgere il mondo privato, cooperativo e non, per far sì che siano messe a disposizione delle case a canone calmierato, a canone concordato, privilegiando le ristrutturazioni al consumo di nuovo territorio, dove possibile, e valorizzando soprattutto, questo nei prossimi anni sarà un'opportunità fondamentale per la nostra città, le aree militari e le aree ferroviarie, che consentono da una parte di mettere a disposizione delle abitazioni, dall'altra di non consumare del verde o del terreno agricolo, o i colli, o comunque delle aree che è bene proteggere per il futuro. Quindi occorre usare un menù di soluzioni, dall'offerta pubblica, dal contributo monetario come il Fondo Sostegno per l'Affitto, a un coinvolgimento dei soggetti privati per aumentare la capienza, diciamo, di alloggi in locazione.
Abbiamo un ascoltatore in attesa, si chiama Vittorio. Pronto, ciao Vittorio.
Ciao,
Vittorio, hai una domanda per entrambi i candidati o per uno?
Ne volevo fare una Cassola al candidato Cassola, poi ne faccio una anche al candidato Del Bono. Cassola, volevo chiedere. Io sono un tifoso del Bologna, vado allo stadio e non ho capito bene quali fossero, come sia andata a finire la vicenda sul Bologna Tacopina e perché ci sia stata questa vendita della squadra con i risultati che poi si sono ottenuti.
Quindi vendita del Bologna, e per Del Bono invece?
Per Del Bono, quale può essere un contributo della città verso lo sport e verso comunque anche il calcio, che è una cosa molto sentita a Bologna.
Grazie Vittorio. Cazzola.
Mi pare di averne già parlato parecchie volte di questo argomento, invece Vittorio probabilmente si vede che non è capitato in questi mesi di poter avere informazioni adeguate. Cioè, Bologna è stato venduto, la mia quota, cioè la quota che detenevo del 64%, 63% è stata venduta a Renzo Menarini, non so se gli è arrivata come notizia, è stata venduta a Renzo Menarini il 2 di agosto del 2008, ecco, credo che questa sia l'unica risposta che posso dare al signor Vittorio.
Ecco, Vittorio faceva riferimento al mister Tacopina.
Ma guardi che mister Tacopina, scusate, vorrei precisare che così come sta avvenendo adesso attorno alla vendita del signore dell'ipotetica vendita della società Roma Football Club, vuol dire ci sono sempre signori che possono essere interessati a comprare, ovvero, cioè, vuol dire, poi se le questioni non vanno in porto, non vanno in porto, ma il tema dell'epoca era un tema assolutamente, cioè, vuol dire, normale, nel senso che ci sono stati, c'erano dei soci del Bologna, Alfredo Cazzoli e Renzo Menarini, che avevano accettato un'offerta d'acquisto da parte di un gruppo di americani, al gruppo americani che poi non ha esercitato l'opzione d'acquisto che avevano in mano, e quindi questa cosa è stata superata. Un mese dopo il socio di minoranza Renzo Menarini ha comprato le azioni del socio di maggioranza Alfredo Cazzoli e la cosa si è conclusa così, quindi non mi pare che ci sia tanto da aggiungere.
Ecco, Vittorio,
cioè, non so quanto valga questa informazione come domanda ai fini elettorali, ecco, a fine della prospettiva del Bologna, di Bologna, sì, no, ma dico,
facoltà di
poteva
chiedere...
chiedermi anche che ore sono al Vittorio, ecco, io potevo dire, sono
glielo diciamo noi, sono le 8:59,
esatto,
minuti, ecco, sì. E siamo
quindi vuol dire, cioè, alla prossima domanda, se per cortesia fatemi le domande intelligenti, ecco, grazie
anche gli ascoltatori,
grazie.
Va bene, Del Bono, cosa può fare un comune, quindi un comune eventualmente guidato da lei, per lo sport?
Può fare molto, innanzitutto deve valorizzare e promuovere quella rete straordinaria di associazionismo sportivo che permette a moltissime persone, giovani e non giovani, di fare delle cose, diciamo, personalmente e collettivamente molto utili, cioè di praticare dello sport a livello ovviamente non agonistico, ma semplicemente dell'attività motoria. Ne abbiamo davvero tante. Qui una cosa che il comune può e deve fare sicuramente è di investire di più sugli impianti sportivi, che in molti casi hanno bisogno di interventi anche di manutenzione straordinaria, importanti. Dall'altro ovviamente c'è poi lo sport agonistico, c'è il basket, c'è il calcio, per citare i due più importanti, e qui qualsiasi discussione ovviamente deve tener conto di una serie di esigenze, perché quando si discute per esempio di uno spostamento dello stadio, io non ho pregiudizi contro, ovviamente ci deve essere l'interesse pubblico per interrompere una convenzione trentennale, ne mancano ancora 20 di anni prima della scadenza col Bologna Football Club, così come qualsiasi altra iniziativa in materia di sport agonistico, ripeto, deve essere valutata in nome e per conto dell'interesse pubblico, che è evidentemente la bussola con la quale si deve muovere un sindaco.
Rimane il fatto che le infrastrutture sportive della nostra città sono in condizioni drammatiche, e di questo probabilmente bisogna averne coscienza, vuol dire, perché quello che è stato gestito sino ad oggi, il patrimonio infrastrutture sportive della nostra città, è stato lasciato andare in maniera drammatica, e credo che questo forse il candidato Fred Bono dovrebbe averne coscienza, ecco, nel senso che la giunta amministrativa uscente di Sergio Cafferati sta lasciando, diciamo, un quadro desolante delle infrastrutture sportive della nostra città.
Del Bono?
Ho detto io prima che c'è bisogno di interventi, e quindi
allora raccolgo
la modalità che bisogna capire esattamente perché non sono stati fatti questi interventi.
Andiamo avanti con delle domande che ci arrivano dagli ascoltatori. Ci arriva una mail dalla Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti di Bologna, che ha posto ai candidati sindaco e consiglieri della città 10 domande laiche. Né Del Bono né Cazzola hanno risposto. Gli ascoltatori della UAR ci chiedono di porre qualche domanda, noi ne abbiamo scelta solo una, ed è la prima, che riguarda i finanziamenti dell'edilizia di culto. Il Comune di Bologna finanzia l'edilizia di culto consegnando alle chiese, quasi interamente alla curia, circa 700.000 euro l'anno attraverso il 7% degli oneri di urbanizzazione secondaria. Il Comune però non è obbligato a versare questa quota alle chiese, potrebbe destinare quei fondi ad altri scopi. Ne siete a conoscenza? Non sarebbe preferibile utilizzare questa somma per asili o altro?
Del Bono.
Ne ero a conoscenza e credo anche che sia giusto, perché siccome il culto è un'attività che non solo è riconosciuta dalla Costituzione, ma deve essere anche, come dire, promossa in senso attivo, ed essendo la Chiesa Cattolica di gran lunga il più importante culto bolognese, non ci trovo nulla di strano, così come non troverei nulla di strano che all'affermarsi di cosa che accade e accadrà in futuro sempre di più, una pluralità di credi religiosi, di culti che vanno anche oltre quello cattolico, evidentemente un'attenzione anche per favorire la pratica religiose, le attività, diciamo, collegate anche da parte di altri culti, mi sembrerebbe assolutamente naturale, come accade in moltissimi luoghi del mondo.
Cazzola.
Io sono personalmente convinto che noi dobbiamo avere sia la possibilità di sostenere, diciamo, investimenti per quello che riguarda infrastrutture di interesse generale nella nostra città, come asili eccetera eccetera, come case per anziani, ma anche avere la possibilità di continuare a, diciamo, dare un proprio contributo, appunto come in questo caso, a luoghi di culto, in particolar modo per la nostra chiesa, che comunque è parte integrante di una nostra cultura che a mio avviso va difesa e va in qualche modo, voglio dire, sostenuta. Quindi non ho nessunissima contrarietà a questa devoluzione di questo fondo, benché io ritenga che poi devono essere disponibili, e sicuramente ci saranno, se saremo noi a governare la città, risorse anche per quello che riguarda appunto altre necessità di interesse sociale.
Quali sono le vostre politiche nei confronti delle donne in generale, verso le loro associazioni, ci scrive Gabriella, e pensate di coinvolgere in qualche modo le donne di altra città, che è una delle liste che si era presentate? Oltre a chiederci le politiche sulle donne, gli ascoltatori ci chiedono invece notizie degli spazi per la cultura giovanile. Dunque potete dirci che cosa avete intenzione di fare per questi spazi. Viene citato il Sesto Senso, e io aggiungo invece una nostra domanda, cioè una domanda più in particolare sulla spaccatura che esiste in questa città tra i giovani e gli anziani. Esiste davvero una frattura che percorre trasversalmente i quartieri della città. Come pensate di lavorare su questo?
Cazzola.
Guarda, io sono perfettamente d'accordo che noi abbiamo un grandissimo bisogno anche di giovani, perché questa città, proprio per i temi che avevo prima sottolineato, cioè quello di aver perso un 20% della popolazione, ha in questo momento una carenza enorme di giovani, una presenza giovanile, proprio statisticamente parlando. Quindi da questo punto di vista credo che sia assolutamente necessario tornare a essere una città attrattiva per i giovani, che sia in grado di trattenerli, che sia in grado di, appunto, di offrire loro tutte le opportunità culturali, di intrattenimento, lavorative, che gli consentano appunto di scegliere Bologna e di stare a Bologna, perché da questo punto di vista Bologna ha perso questo appeal, cioè lo ha perso negli studi, lo ha perso nel mondo del lavoro, lo ha perso appunto anche nella, diciamo, per tutta una serie di ragioni che sono legate ad esempio al costo della vita. E da questo punto di vista credo che sia assolutamente necessario essere molto più attivi ed avviare, cioè, diciamo, tutte le iniziative possibili per ridare smalto, e in modo particolare nell'ambito culturale, e tornare ad essere una città che sia in grado di diventare nuovamente punto di riferimento. Noi abbiamo una grandissima, diciamo, c'è un grande fervore intellettuale e culturale nella nostra città, che deve essere sempre più sostenuto, evidenziato, e deve essere appunto il punto di partenza per garantire ai giovani di trovare le condizioni di vita per far sì che Bologna, grazie a loro anche il contributo, torni ad essere una città vitale, vivibile, vitale. Questo ovviamente vale anche per il tema delle donne, cioè nel senso che la nostra città, questo lo posso dire anche a titolo personale, vuol dire, ha avuto da sempre una enorme percentuale, tra le prime d'Italia, forse non la prima, di donne diciamo coinvolte nel lavoro. Questo da un lato è sempre stato un fatto molto positivo, ma dall'altro, voglio dire, cioè, poi necessita di fare una città che si metta in campo tutti i servizi necessari per garantire a una donna che casomai è madre, e oltre che essere lavoratrice, tutte le condizioni economiche, tutti i servizi che gli possono consentire di poter svolgere questo ruolo e queste funzioni con maggiore serenità. Ecco, da questo punto di vista io credo che è già nella nostra cultura il pensiero e la percezione e anche la sensibilità per avere, diciamo, nei confronti delle donne una visione, diciamo, di pari opportunità e di pari possibilità che vengono a loro offerte. Ecco, però poi tradotte diciamo sul campo, credo che ci sia bisogno di dare risposte più tangibili sul piano dei servizi, e qui ovviamente andiamo a toccare il tema della scuola, andiamo a toccare il tema dopo scuola andiamo a toccare il tema, diciamo del, di tutte le necessità e dei servizi pubblici che sono ad essi connessi.
E su questo la interrompo perché parleremo dopo di scuola e di servizi pubblici del Bono.
Sì, intanto sono molto contento che nella centrosinistra, che dovrebbe essere in consiglio comunale, c'è una buona presenza femminile, secondo, buona anche percentualmente, secondo, mi sono già impegnato a fare metà della squadra formata da donne. Questo, come dire, non è solo un aspetto simbolico, ma perché considero la presenza delle donne nelle squadre di governo, nella rappresentanza politica, molto importante. Sicuramente a Bologna c'è una polarizzazione della popolazione, cioè abbiamo, per fortuna dico io, molti nonni, ma dall'altra abbiamo parecchi giovani, e molti dei giovani che noi vediamo, incontriamo a Bologna, non sono residenti a Bologna, quindi vivono la città da fuori sede, con tutto quello che comporta in termini di esigenze di abitazione, in termini di tempo libero, in termini di spazi, in termini di spazi dove studiare. E allora occorre pensare di mettere a disposizione più spazi per le attività giovanili o semplicemente come punti di aggregazione. Ho proposto per esempio di mettere a disposizione a canoni bassi o al limite anche gratuitamente degli spazi pubblici vuoti che sono nei palazzi dell'edilizia pubblica. Ne abbiamo soprattutto in periferia, che è anche un modo di presidiare il territorio. L'Università di Bologna continua ad attirare, perché pur sempre la prima in Italia, anche se magari ha perso un po' di smalto in alcune facoltà, e noi dobbiamo lavorare con l'università, perché l'università è il partner naturale per poter sviluppare delle cose assieme in materia di edilizia per gli studenti, in materia di spazi ricreativi, sportivi e non solo. Poi ovviamente per quanto riguarda il mondo femminile c'è una rete molto molto importante che ha fatto scuola non solo a Bologna ma in Italia, penso all'Associazione delle Donne per non subire violenza, che va aiutata e sostenuta, perché interviene su un tasto delicatissimo della convivenza che colpisce normalmente le donne. Quindi c'è molto da fare e ci sono anche delle, diciamo, iniziative semplici in materia di spazi che si possono assumere rapidamente per dare sfogo, sbocco a quella che considero una ricchezza straordinaria della nostra città, cioè la presenza di tanti giovani anche non residenti.
Vorrei ricordare che Bologna è nel primo posto in classifica per la violenza contro le donne, cioè ultimamente, quindi non mi pare che siamo stati molto bravi in questi anni, ecco, a garantire alle donne una certa vivibilità in questa città.
A questo proposito è arrivata una domanda sul nostro sito www.radiocittadelcapo.it. Avete un'idea nuova per cercare di combattere la violenza contro le donne? Noi parliamo spesso in generale, noi sappiamo che la casa per delle donne per non subire violenza lavora sulla violenza familiare, in famiglia, dove si compie la grandissima maggioranza delle violenze. Una minoranza si compie sulle strade, un'ascoltatrice ci chiede un'idea su questo.
Del Bono?
Ma non c'è dubbio che bisogna lavorare su due piani. Uno è quello della prevenzione, che passa attraverso soprattutto la sensibilizzazione culturale, che è un lavoro faticoso, che va fatto però già nella scuola, che va fatto in tutte le occasioni, cioè diciamo un elemento primordiale dell'educazione civica dovrebbe essere quello del rispetto delle persone, all'interno di queste soprattutto quelle che sappiamo essere più vulnerabili, cioè le donne. Questa è la prevenzione. Poi ovviamente purtroppo i crimini si verificano, i reati si compiono, e quindi c'è l'aspetto di assistenza, cioè di proteggere, di aiutare quelle persone rispetto alle quali la prevenzione evidentemente non ha funzionato, e sappiamo, come diceva lei, che questo non va sui giornali ma principalmente accade tra le mura domestiche. Quindi bisogna lavorare su questi due terreni. L'idea nuova è quella, non so quanto sia nuova, di lavorare per la sensibilizzazione, per l'educazione delle persone, e secondo, aiutare ancora più di quanto è avvenuto nel passato, anche con risorse, quelle associazioni, quei gruppi molto meritevoli che si occupano di aiutare le vittime.
Cazzola.
Sono assolutamente convinto che il tema della prevenzione passi attraverso, cioè, un'opera e un intervento forte in termini di garanzia di sicurezza nella nostra città in generale. Quindi questo, voglio dire, non si può prescindere. E voglio soltanto ricordare dei piccoli diciamo esempi, fermo restando il tema grossissimo di quello che avviene in famiglia e quindi dentro le mura, che è un tema che vorrei dare. Però se stiamo un attimo così, assistiamo a un incrocio della nostra città oggi, osserviamo che ci sono spesso e volentieri dei signori che lavano i vetri, provenienti da vari, diciamo, paesi del mondo, di cui noi non ne sentiamo un grandissimo bisogno come servizio, e che però aggrediscono costantemente, diciamo, tutte le donne che sono al volante. Aggrediscono nel senso che sono con loro che, cioè, forzano questa modalità di chiedere l'elemosina, di chiedere appunto una certa, diciamo, economia. Questo già è un primo, diciamo, segnale di violenza che, secondo il mio punto di vista, se si percepisse nella quotidianità, cioè che viene effettuato al 95% verso le donne. Cioè una donna al volante oggi a Bologna, cioè, è costretta costantemente, ogni volta che c'è un semaforo rosso, a guardarsi attorno e cercare di evitare che qualcuno impiastisce tutta una macchina di sapone e quant'altro. Ecco, queste sono piccole cose che quotidianamente noi assistiamo e vediamo, e che credo che devono essere risolte, e dovrebbero essere risolte, e dovranno essere risolte attraverso una maggiore e decisa, diciamo, lotta al degrado, ma lotta anche per la sicurezza. Poi entriamo
sulla
nel
merito. La lavavetri a Bologna se ne è parlato tanto. Entriamo con Ferrati, lei farebbe qualcosa di...
Scusi,
specifico.
Mi faccia finire un attimo, scusi tanto, dopo le rispondo. Poi c'è il tema appunto della lotta alla violenza alle donne nella famiglia o nelle case, e questo è un aspetto sicuramente che va a toccare, diciamo, temi anche di carattere culturale, non soltanto affettivo, sentimentale. E da questo punto di vista credo che deve essere fatto molto, può essere fatto molto, e la nostra amministrazione dovrà sicuramente sostenere anche coloro che dovranno assistere le donne e dare loro garanzie che si possa denunciare, perché più c'è la possibilità di denunciare queste, diciamo, queste violenze, e questo è più si ha la possibilità di intervenire e di garantire sicurezza. Scusi, adesso sono disponibile alla sua domanda.
No, brevemente, aveva citato i lavavetri, un'ordinanza specifica la prevede?
Ma per quanto mi riguarda, credo di sì, devo dire. Io trovo insopportabile che girare per la mia città e trovare costantemente persone vittime di organizzazioni criminali, perché questo è il dato, questi sono dei poveri disgraziati vittime di organizzazioni criminali, perché altrimenti tu, uno qualsiasi, non può mettersi a un incrocio della nostra città e fare quello che fa se non è, cioè, diciamo, all'interno di un circuito controllato da organizzazioni criminali, e questo credo che sia insopportabile. Da questo punto di vista credo che noi dobbiamo impegnarci assolutamente a far sì che si cessi questa pratica, e devo dire che non soltanto è una questione di decoro, è una questione proprio di sicurezza.
Allora, Del Bono, la domanda posta inizialmente, a questo punto le chiedo anche lei una coda sui lavavetri, visto che Cofferati ne fece una sua battaglia.
Sicuramente danno...
È una battaglia persa, devo dire, cioè, non è che Cofferati ha fatto una battaglia dove, scusate, ma sono aumentati i lavavetri.
Bisogna evitare tutti i comportamenti aggressivi, che siano i semafori o che siano anche altrove.
Allora, diamo la parola a questo ascoltatore. Se
cioè, scusi, questo vuol dire che se uno non è aggressivo va bene che ci siano i lavavetri nel corso delle strade?
Ma
se sono gentili, va bene, insomma.
Se una persona mi chiede vuoi che ti lavi i vetri, dico di no, non metterei un vigile per evitare anche di chiedere.
Beh, vabbè, allora se lei parte così, stia tranquillo che nei prossimi 200-300 anni avremo molti lavavetri.
Cazzola, abbiamo un'ascoltatrice che sta aspettando da tantissimo e noi la ringraziamo.
Ci sei ancora?
Sì.
Sì, abbassa la radio e vai con la domanda ai due candidati.
Sono Fioretta, vorrei che il signor Cazzola mi spiegasse meglio la sua posizione sul nucleare.
Okay.
A marzo ha detto che di essere favorevole, ma sa che cosa significa? Dove la farebbe la centrale? In Piazza Maggiore? Sa quanto costa e cosa significa smaltire le scorie?
Allora, posizione sul nucleare ovviamente la giriamo anche a Del Bono, perché è una domanda valida per entrambi. Cazzola.
Come si chiama la signora, che non ho capito il nome?
Fioretta.
Fioretta. Signora Fioretta, immagino che lei vada spesso in Francia. O se non ci va ogni tanto, voglio dire, volevo ricordarle che la Francia ha il 95% della propria produzione elettrica derivante da impianti, diciamo, di nucleari, su cui, voglio dire, credo che nessuno abbia al momento avuto particolari preoccupazioni, così come del resto tutti i paesi europei e tutti i paesi occidentali. E da questo punto di vista, cioè, noi abbiamo soltanto fatto, quando abbiamo deciso a suo tempo di smantellare l'industria nucleare, il nostro paese era tra i primissimi ed era quello che tecnologicamente tra i più avanzati, quando abbiamo preso questa infausta decisione abbiamo, come dire, regalato alla lobby dei petrolieri nazionali quello spazio che, vuol dire, volevano conquistare, e abbiamo costretto il nostro paese ad essere, diciamo, sotto il gioco delle forniture di idrocarburi da parte di Unione Sovietica e dei paesi del Nord Africa, vita per i prossimi decenni. Da questo punto di vista non abbiamo risolto nulla, e non abbiamo certamente risolto il problema dell'impatto ambientale, come non abbiamo risolto assolutamente il problema dei costi, eccetera, eccetera, della manutenzione. Mentre tutti i paesi del mondo hanno preso invece questa strada in maniera molto decisa e lo hanno effettuato con effetti che mi sembrano sotto gli occhi di tutti. Risparmiano molto più di noi e hanno un impatto ambientale di gran lunga inferiore rispetto a quello che abbiamo noi. Questo è quello che posso dire. Poi il fatto che uno debba costruire un impianto nucleare in Piazza Maggiore mi sembra veramente, anche questa è una battuta demagogica di cui io non ho nessunissima possibilità di rispondere, perché io non ho assolutamente detto che bisogna fare degli impianti in Piazza Maggiore o da qualsiasi altra parte. Anche qui c'è un tema, certamente, c'è il famoso problema NIMBY, cioè not in my backyard, ovvero quello che dice facciamo pur tutto quello che volete ma non nel mio giardino. In realtà cioè, il problema più grosso è quando si dovrà impostare il tema dell'eventuale realizzazione di centrali di questo tipo nel nostro paese, sarà molto difficile trovare poi la localizzazione perché nessuno le vorrà. Ecco, però da un punto di vista prettamente, cioè, rigorosamente teorico, ritengo che noi come paese abbiamo commesso un gravissimo errore a non a suo tempo avviare la realizzazione di centrali nucleari così come hanno fatto tutti i paesi. E voglio ricordare a tale proposito che il maggiore sostenitore del famoso referendum contro nucleare, Chicco Testa, che era capo del Movimento dei Verdi, poi diventò il presidente dell'Enel e proprio recentemente in un libro da lui scritto ha detto che è stato il più grave errore che abbia lui mai commesso, ovvero quello di aver bocciato e contrastato lo sviluppo dell'industria nucleare nel nostro paese.
Del Bono.
Ma la proposta del governo Berlusconi in materia nucleare è semplicemente senza senso. I numeri sono questi: 20 miliardi di euro per il 5% del fabbisogno per realizzazione, che richiederà non meno di 15 anni, quando altri paesi, penso alla Germania, stanno andando verso Germania, quindi un paese importante, vanno verso altre soluzioni. Sono stato anche recentemente, è impressionante vedere come stiano sfruttando il fotovoltaico e l'energia solare o l'energia eolica. Io credo sia preferibile usare altre soluzioni dal nucleare che siano diffondibili sul territorio e consentano risparmi a tante persone, a far lavorare tante aziende anche sul territorio, mentre anche dal punto di vista economico quel tipo di soluzione finirebbe per premiare, proprio perché non abbiamo più un'industria nucleare, una qualche multinazionale francese. Quindi sono totalmente contrario.
Bene, noi ci fermiamo, un breve stacco pubblicitario, respiriamo tutti e ritorniamo tra pochissimo con le nostre e le vostre domande.